Come lo dici a una figlia che stai per morire? Dove trovi le parole? Come fai a spiegarle che di tutto il tempo che credevi di avere a disposizione per recuperare i giorni persi, i compleanni dimenticati, le vacanze rimandate, ti rimane ormai ben poco? Questa domanda è la prima che ha fatto capolino nella mia testa davanti alla diagnosi della malattia. La paura della morte è stata rapidamente sostituita da una nuova paura, ancora più grande e terribile, quella di non avere la possibilità di sistemare tutte le cose irrisolte della mia vita, di essere irrimediabilmente in ritardo. In poche parole, come si usa dire, di avere perso il treno, e subito il pensiero ha preso il volo e si è posato sul volto perennemente crucciato di mia figlia. Angelica ha 16 anni, è in piena crisi adolescenziale. È normale che sia sempre in preda a sbalzi d'umore, musi lunghi e silenzi impenetrabili. Fa parte della crescita, lo so, ma questa è anche la scusa dietro la quale da troppo tempo mi nascondo. Il nostro rapporto è entrato in crisi ben prima che la tempesta adolescenziale irrompesse nella sua vita e io non ho fatto nulla per cambiare le cose, sopraffatto come ero da questioni che ritenevo più importanti. Mi dicevo che non dovevo avere fretta, anzi, sarebbe venuto da solo il momento più propizio per chiarirsi, ritrovarsi, ricostruire un legame spezzato da un divorzio difficile. E oggi, eccomi qua, a scoprire una verità che spesso dimentichiamo. Esiste solo il presente. Tutto il resto è pura illusione, un inganno, una bugia, che raccontiamo a noi stessi per dormire bene la notte e che ci permette di rimandare, di procrastinare all'infinito, fino a quando la realtà ti agguanta e ti costringe a fermarti. E così eccomi qui. Non pensi mai che possa capitare a te, e quando accade è sempre troppo tardi per riavvolgere il nastro e ricominciare. Se potessi farlo, in fondo, cambierei davvero qualcosa? Difficile dirlo. Io e Carla, la mia ex moglie, ci siamo conosciuti nel bar che stava proprio sotto la banca dove lavoravo. Lei era la ragazza incantevole dalla folta chioma rossa che mi serviva il caffè ogni mattina. Mi innamorai di lei al primo sguardo. Ci sono amori fatti così. Ti aspettano dietro una porta, dietro un bancone, cogliendoti di sorpresa mentre sei distratto e pensi ad altro. Ho atteso 2 mesi prima di trovare il coraggio di chiederle di uscire. Quando mi ha detto di sì, ero talmente felice che mi sono scordato di bere il caffè appoggiato sopra il tavolino e sono uscito senza pagare. La nostra storia è diventata subito importante. Eravamo giovani, affamati di vita, di esperienze. Sentivamo di avere il mondo nelle nostre mani. Il futuro non ci spaventava. Gli andavamo incontro con il sorriso di chi è convinto che arriveranno solo cose belle. La prima cosa bella fu Angelica. Il suo arrivo ci colse di sorpresa. Diventare genitori non era nei nostri programmi a breve termine. In fondo ci frequentavamo da poco più di un anno e già ci ritrovavamo ad essere una famiglia. La felicità, comunque, superò di gran lunga lo sconcerto iniziale e l'ostracismo delle rispettive famiglie si trasformò in una cauta collaborazione. Ci sposammo un luminoso giorno di maggio, quando la pancia di Carla era già molto evidente. I primi anni trascorsero sereni, proprio come ce li eravamo immaginati. Mia moglie era riuscita a portare a termine gli studi universitari e aveva iniziato ad accettare qualche ora di supplenza qua e là. Nulla di troppo impegnativo per non portare via tempo prezioso alla famiglia. Io, invece, stavo rapidamente facendo carriera. A lavorare in banca mi ci ero ritrovato un po' per caso, ma avevo presto capito che era un lavoro che amavo e avevo bruciato le tappe, passando da semplice addetto a direttore di filiale nel giro di pochi anni. Il successo non era arrivato gratis, ma solo grazie a dedizione e fatica. A farne le spese fu la mia famiglia, e questo lo capii troppo tardi. Quando mi venne offerta la direzione di una prestigiosa filiale in un'altra città, non ci pensai nemmeno un secondo prima di accettare. Le condizioni economiche erano ottime. Da quadro direttivo mi veniva offerto il ruolo di dirigente. Come dire di no? Carla andò su tutte le furie quando comunicai la notizia. Mi disse che non aveva nessuna intenzione di far vivere a nostra figlia il trauma di un cambiamento non necessario, di non volerla allontanare dagli affetti più cari, sottrarla al contatto quotidiano con i nonni. E per cosa? Per il mio egocentrismo? Disse proprio così. che negli ultimi tempi il successo mi aveva cambiato la vita. La mia non era più una sana determinazione a raggiungere obiettivi, ma solo desiderio di potere. Era vero. Le sue parole mi ferirono proprio perché colpivano dritto al cuore dei fatti. Il successo mi piaceva. Il brivido del comando mi eccitava e non avevo nessuna intenzione di dare una frenata alla piega fortunata che aveva preso la mia vita lavorativa. Avrei anche potuto rifiutare l'incarico. I soldi non erano un problema. Avrei continuato a guadagnare bene lo stesso. Invece dissi di sì e mi trasferii da solo, con la promessa di tornare a casa ogni weekend. All'inizio la cosa sembrò funzionare. Quando tornavo ad aspettarmi trovavo la piccola Angelica che mi correva incontro con un gran sorriso stampato in viso. L'accoglienza di Carla era più tiepida, ma nell'intimità riuscivamo ancora a ritrovarci. La passione che ci aveva travolti all'inizio era ancora viva e riusciva da sola a tenere uniti i pezzi. Poi le cose iniziarono a cambiare. I miei rientri si fecero meno lieti. Mia moglie era riuscita a entrare di ruolo a scuola. Peccato che il posto assegnatole fosse in un paesino sperduto che le portava via un sacco di tempo tra viaggio di andata e ritorno. Angelica cresceva e con lei crescevano le attività a cui si dedicava e naturalmente di queste incombenze doveva farsi carico Carla, la quale non aspettava altro che arrivasse il venerdì sera per mettermi al corrente di tutte le grane della settimana che si era ritrovata a dover risolvere senza l'aiuto di nessuno e ribadirmi il concetto che lei, a mandare avanti la famiglia da sola, non ce la faceva più. Non ho mai preso troppo sul serio il suo grido di aiuto, lo ammetto, fino al giorno in cui mi comunicò che mi lasciava. Era un sabato mattina, la luce filtrava timida attraverso la tenda di lino. Mi ero svegliato di ottimo umore. Dal piano inferiore saliva un intenso profumo di caffè, di quelli antichi, fatti con la caffettiera, come una volta. Quando entrai in cucina, Carla era di spalle. La sua figura, così minuta ma solida al tempo stesso, mi commosse. Mi venne voglia di abbracciarla, farle sapere quanto ancora l'amavo e apprezzavo il suo incredibile impegno. Ma prima che riuscissi a posare le mie labbra sulla porzione del collo rimasta scoperta dai lunghi capelli che le ricadevano sulla schiena, lei si allontanò di scatto. «Mi sono innamorata di un altro», disse con gli occhi carichi di rabbia, lasciandomi tramortito. Era uno scherzo? No, non lo era. Lo capii subito dal modo in cui mi disse di sedermi e per la prima volta davvero prestai attenzione alle sue parole. Il suo fu un vero e proprio monologo durante il quale emersero tutto il dolore e la solitudine che aveva sofferto e che io avevo sempre fatto finta di non cogliere. Poi mi parlò di Riccardo, un collega arrivato da un'altra città. Il loro amore era sbocciato tra una lezione e una pausa caffè. Aveva usato proprio questo frasario da ragazzina. Incredibile, pensai. E se all'inizio della discussione avevo avvertito un moto di tenerezza verso mia moglie, ora che l'ascoltavo mentre elencava instancabile le innumerevoli virtù di questo Riccardo, che già aveva conosciuto persino mia figlia e si era introdotto così bene nella sua vita da sostituirmi, persino nell'accompagnarla dal pediatra, ecco che alla tenerezza subentrò una rabbia cieca. Mi alzai dalla sedia sbraitando come non mi era mai capitato prima di allora, ferito nel mio immenso ego, pieno di ira alla sola idea che un altro uomo si fosse azzardato ad avvicinarsi a ciò che ritenevo di mia assoluta proprietà. Iniziai a ricordare a Carla gli enormi sacrifici a cui ero sottoposto per garantirle una vita agiata e le giurai battaglia. Promessa che mantenni. Il divorzio fu un terreno di scontro durissimo. Mi opposi a ogni richiesta avanzandone altre, così assurde che venivano sempre respinte. Mia figlia divenne uno strumento di vendetta, ma naturalmente avevo poche speranze di vincere. Mia moglie accettò il minimo indispensabile per il mantenimento di Angelica. E io mi arresi ad averla un weekend sì e due no e tre settimane d'estate. Del resto, a mente fredda, se avessi ottenuto ciò che mi ero messo in testa, cioè di portarla via a sua madre, come sarei riuscito a occuparmi di lei? Praticamente impossibile e nessun giudice sano di mente si sarebbe mai sognato di sradicare una ragazzina dalla sua città e sottrarla a un ambiente familiare, sereno e perfettamente funzionale. E poi il tempo passò. Io, dopo alcune storie di poca importanza, incontrai Alessia e avviai con lei una convivenza serena. Il mio rapporto con Angelica, invece, con il trascorrere del tempo divenne sempre più teso. C'era tra noi una distanza abissale. In fondo, la mia presenza era sempre stata marginale nella sua vita. Con grande pena, ma anche onestà, non potevo non ammettere e persino comprendere che fosse più legata al nuovo compagno di sua madre. Spesso rifiutava persino di passare tutte le 3 settimane di vacanze estive con me. Preferiva la casa al mare dai nonni, con i suoi amici di sempre. E io non insistevo troppo, in fondo, come darle torto. Mi dicevo che avrei avuto tutta la vita per recuperare. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il mio turno. Sarebbe arrivata l'adolescenza, sarebbe andata in rotta con la madre e io mi sarei fatto trovare pronto a trasformare i no in sì, a consolarla, fare la parte del poliziotto buono. E quando poi sarebbe diventata più grande, le avrei offerto su un piatto d'argento tutto ciò che desiderava. Viaggi, studi in università prestigiose, una macchina sportiva per i suoi 18 anni. Le avrei dimostrato che ero stato lontano, ma solo per garantirle un futuro senza ombre, con tutte le possibilità che certo non avrebbe avuto senza il mio impegno. Non avevo messo in conto le variabili del destino. Non avevo messo in conto che la morte, con i suoi artigli, mi afferrasse di spalle proprio adesso che ho iniziato a gustarmi davvero la vita. Ho tolto il piede dall'acceleratore e ho iniziato a rallentare, a dare meno peso al successo. In questo periodo di forzato riposo guardo spesso la televisione. Per caso ho trovato una serie cult degli anni 90. È un telefilm ambientato in un pronto soccorso e il dottor Green, uno dei protagonisti, sta per morire. Mi sono ritrovato nei suoi panni. Ho trovato incredibili certe similitudini. Come me si è separato dalla moglie, ha un rapporto difficile con la figlia e desidera ricucire gli strappi del loro rapporto. Decide di partire con lei per le isole Hawaii, dove un tempo erano stati felici. Ed è lì che passa i suoi ultimi giorni, circondato dall'affetto delle persone che ama, il sottofondo della musica di Somewhere Over the Rainbow e l'azzurro del mare. Ho guardato questo episodio con le lacrime agli occhi e un senso di pace profonda. Ho pensato che è così che voglio morire, non certo in ospedale e un ago infilato in una vena. Ho telefonato a Carla, le ho raccontato la verità e un fitto silenzio è calato su di noi, così fitto che quasi potevo toccarlo. Ho espresso la mia volontà di fare il mio ultimo viaggio con Angelica. Tra 2 settimane la scuola sarà finita. La mia ex moglie mi ha ricordato la vacanza studio a Londra, già pagata e a cui Angelica tiene molto. Ma ha anche aggiunto che avrebbe fatto il possibile per convincerla a partire con me. Ha mantenuto la parola. Non so come è riuscita a convincere nostra figlia, senza dirle la verità. La verità deve saperla da me. Così eccoci qui, davanti a questa distesa infinita di sabbia finissima. L'azzurro del cielo, che si mescola con quello ancora più azzurro del mare, non è quello delle Hawaii, ma è altrettanto suggestivo. Angelica siede accanto a me, l'aria annoiata di chi vorrebbe essere ovunque ma non qui. Per domani ho programmato una bella escursione, ma oggi la voglio tutta per me. Siamo seduti sulla spiaggia, nell'ora più dolce, quella del tramonto. Tra noi c'è sempre quella tensione tipica di chi avrebbe un sacco di cose da dirsi e invece non ha il coraggio di vuotare il sacco. Allora inizio io. Vorrei prenderle la mano, ma è un gesto così intimo e tra noi non c'è questa intimità. Mi schiarisco la voce. Angelica, se ti ho portato qui, scombinando i tuoi piani, è per una ragione. Lei alza lo sguardo su di me. Mi scruta per un attimo. Ma che hai? Cosa devi dirmi? Per caso stai per morire? Hai una faccia, replica lei. Il telefono inizia a squillare. È il mio oncologo. Mi alzo e mi sposto di qualche metro. Mi comunica che ho tutti i requisiti per iniziare la cura sperimentale, che sta dando grandi risultati negli Stati Uniti. Quando riattacco, ho le lacrime agli occhi. Corro ad abbracciare mia figlia. La stringo forte. Improvvisamente, ogni barriera è crollata. No, tesoro. Forse non muoio, le dico, rispondendo alla domanda di poco fa. Ma voglio passare del tempo con te. Il tempo è prezioso, ricordalo sempre. Sii generosa con il tempo. Lei annuisce, frastornata. Ne poso un bacio sulla fronte. Lei appoggia la sua testa sul mio petto e restiamo così per un tempo che mi pare infinito. Poi Angelica rompe il silenzio. «Papà, ti va di mangiare una pizza sulla spiaggia?» mi chiede indicandomi un locale alle nostre spalle. «Certo, mi sembra un'ottima idea. Ma prima, ti va di ascoltare una cosa?» Afferro il cellulare, rintraccio su YouTube la canzone e lascio che le note si disperdano nell'aria. «Somewhere over the rainbow».
Birds fly over the rainbow, why, then oh why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow,